Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo solo la pagina Facebook Considera l'armadillo, che cerco sempre di tenere molto aggiornata, perché già c'è un ospite in studio che vi presento tra poco, ma purtroppo, come spesso accade, la cronaca e l'attualità ci costringono a fare degli aggiornamenti. Eh sì, perché l'altra notte ne è successa un'altra. Katia Impellittiere della LAC, Lega Abolizione Caccia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Senti,
sì, ne hanno combinata un'altra.
Sì, stavolta il governo, perché insomma hanno sostanzialmente inserito nella manovra finanziaria, nella legge di bilancio, una norma a proposito della caccia, che ancora una volta uno si chiede: ma che ci azzecca? Qual è il nesso? Quale nesso hanno trovato?
Sì, è una ulteriore modifica alla legge nazionale che tutela la fauna selvatica e disciplina la caccia, la legge 157, che è attualmente in discussione alla Camera dei Deputati. E quindi noi, insieme alle principali associazioni ambientaliste italiane, abbiamo inviato una lettera al Presidente della Repubblica per segnalare queste gravi incostituzionalità, che in contrasto appunto con l'articolo 9 della Costituzione, no? Che tutela l'ambiente, e poi c'è danno prima di tutto maggior potere come organo politico al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.
Sì, tanto per cambiare, sì.
Che sono praticamente tutti cacciatori o filocacciatori. Quindi che possono emanare pareri dello stesso valore di quello dell'ISPRA per rendere cacciabili animali che oggigiorno sono protetti. In questo emendamento c'è anche praticamente negano l'accesso alla giustizia da parte di cittadini e delle associazioni, rendendo praticamente difficile, impossibile se non inutile impugnare i calendari venatori illegittimi, impedendo quindi ai giudici di sospendere la caccia qualora ci sia il rischio di un danno irreparabile per la fauna selvatica. Come sai, noi ogni anno impugniamo, quest'anno la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna,
le Marche,
tantissime regioni, perché se noi le impugniamo vuol dire che poi dopo il TAR sospende tutto o parte del calendario, vuol dire che erano delle norme illegittime,
certo,
no? Quindi
certo.
In contrasto con le direttive europee, in contrasto con la legge nazionale, in contrasto con la tutela degli animali, e questi praticamente ci legano mani e piedi, non si può più avere. E qui anche questo è in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, con la Convenzione di Aarhus, che garantiscono il diritto alla tutela giurisdizionale contro provvedimenti illegittimi.
Certo, quindi insomma una vera schifezza, che peraltro sottopone l'Italia al rischio ancora una volta di infrazioni europee, perché venisse applicato. Esatto. Katia Impellittiere, quindi insomma siete in tanti, animalisti italiani, CAPS, EMPA, Federazione Nazionale Pro Natura, LAC, LAV, LEA, LEIDA, Lega Ambiente, LIPU, LNDC, OIPA, Rete dei Santuari e WWF Italia, i firmatari di questa lettera a Mattarella perché insomma si occupi di questa ulteriore... non so, a me viene a dire infamità, ma forse sono...
cioè, è un emendamento antidemocratico, cioè,
sì,
qui siamo veramente stiamo scavando sul fondo. Io non so cos'altro si inventano.
Tempi Litiere, io ti ringrazio molto, come sempre, per la tua presenza, per la, insomma, puntualità con cui segui queste vicende e ci teniamo, come sempre, vicine vicine.
Ti ringrazio, grazie a tutti, buona
Un
giornata.
abbraccio, ciao, ciao, ciao. E insomma, dopo l'infamità che mi è scappata, forse una parola un po' forte, finalmente insomma arriviamo a una cosa di tutt'altro genere, arriviamo alla poesia addirittura. Sono molto felice di avere qui con noi Massimo Filippi, che mi viene da dire un po' un amico di Considera l'Armadillo, dico bene?
Dici benissimo e grazie per il nuovo invito.
Massimo Filippi, che insomma molti di voi conoscono come scrittore di testi molto importanti per tutto quello che è il pensiero legato all'antispecismo, alla nostra relazione non solo con gli altri animali, ma insomma sulla complessità del vivente, mettiamola in questa maniera, e che già se non ricordo male è l'ultimo prima di questo, ma magari mi sbaglio, ma già nell'ultimo libro in qualche modo si coglieva il fatto che la saggistica gli stesse leggermente stretta. Sto parlando di un libro bellissimo che era M49, era l'ultimo prima di questo?
Sì, sì, sì.
Ecco, che era insomma un libro importante, molto coinvolgente e anche molto poetico. Ecco, a questo punto hai proprio rotto gli argini e quindi Massimo Filippi, Diario di un anno, Biopoesie 2022-2023, Meltemi e l'editore. Com'è che ti è venuta?
Quello che stavi dicendo, grazie Cecilia, la forma saggistica, come dicevi tu, va stretta perché a mio parere non restituisce quello che tu hai definito la complessità della vita. Come poi scrivo in questa raccolta, io non sono poeta, scrivo poesie, mi serve questo strumento per rendere conto appunto della complessità, direi, della vita morte, no? Perché le due cose sono assolutamente intrecciate e la forma saggio mi sembra eccessivamente accademica, eccessivamente bianca, eccessivamente maschile, quindi eccessivamente ingessata per permettere di seguire appunto la proteiforme modificazione del desiderio che caratterizza la vita di male. Quindi da qui nasce questa tentativa, questa prova, questo esperimento e grazie a Meltemi di averlo accolto, di aver dimostrato coraggio.
Beh, Massimo Filippi, devo dire che anche chi così si spaventa di fronte all'ipotesi della poesia, di fronte a questo libro non può che arrendersi per la sua capacità di coinvolgere, anche per la sua ironia in alcuni momenti, per la drammaticità in altri, per essere in qualche modo anche un, come posso dire, un almanacco di cose vissute che però non sono ferme a una data di un anno, no? Che in qualche modo diventano cicliche.
Ecco, questo è un punto importante. Il diario di un anno vuol dire che ho provato, come si fa nelle bacheche social, però un altro stile, come si fa nella valutazione della propria coscienza ogni sera, no? Nella costruzione del sé, a scrivere una poesia al giorno, quindi sono 365 poesie che riflettono le occasioni più o meno personali, più o meno importanti, più o meno tragiche o più o meno divertenti successe nel corso di un anno, con l'idea, come diceva l'artista Romano Palca, non di parlare della mia vita, perché insomma queste erano le poesie che scrivevamo da adolescenti, dove parlavamo dei nostri timori e tremori, ma di provare a rendere manifesta la vita, no? La vita tout court, che ovviamente non è solo personale, non è soprattutto solo umana.
Senti, peraltro in questo libro ci sono anche dei segni grafici belli e importanti, compreso quello che, come puoi immaginare, mi ha rapito di più tutto il cuore, è quello del graffio.
Sì, sì. sono illustrazioni di Luigia Marturano, che è tra l'altro l'illustratrice e fa parte della redazione delle copertine della rivista Liberazioni, la quale ha fatto una serie di disegni, uno che è finito in copertina, altri che scandiscono lo scorrere del tempo, sono all'inizio delle quattro stagioni che compongono il libro.
Senti, Massimo Filippi, ecco il graffio, i graffi del vivente si chiama quella, sì, quella pagina dedicata proprio a, a questo segno grafico, diciamo così. Senti, Massimo Filippi, ma vogliamo dare un esempio? Perché sennò uno poi si spaventa, no? Io lo dico sempre, la poesia è amata, ma al tempo stesso non intimidisce.
Sì.
Ma, non so, scegli tu una data a caso? Peraltro, guardate, è un libro che secondo me vi potete tenere sul comodino e ogni tanto aprite una pagina a caso, un po' come si fa con, come si chiamano i King, no?
Sì.
Uno apre una pagina a caso, può essere,
vede il suo oroscopo,
può essere o no legato alla data, oppure quelli metodici possono andare a cercare la data, sia ben inteso. Però insomma, perché è graffiante, mettiamola così.
Bene, venga. Ma guarda, farei un paio di esempi sulla base di quello che ho sentito anche prima. Uno è, diciamo così, che restituisce, credo, lo scopo del libro. Sapete tutti e tutte che la nottola di Minerva era l'animale tipico della filosofia hegeliana, no? Che si alza solo la sera.
Vabbè, sapete tutti, adesso non è che tutti ci abbiamo Hegel proprio sotto braccio. Vabbè, comunque adesso ce l'hai detto bene, vai.
E questo invece vi restituisce il tenore, no, di questi scritti. S'alza in volo e poi svanisce, con confusa acrobatica virata, nel buio che via via si infittisce. Non la nottola di Minerva, soltanto una comune coccinella. Questo per rendere conto appunto delle vite minime di cui si racconta in questo libro. E visto che prima si parlava di caccia, forse posso leggere lo scritto del 18 aprile, dove una delle orse del Trentino è stata catturata e appunto il giorno dopo vidi le immagini sui vari siti, giornali, social, che dice: di notte ti hanno braccata, presa, catturata, l'ultima tua giornata in volubile corsa arrestata, ora non più boschi, sesso, pioggia, scorribande, in una foto ti si intravede immobile, rinchiusa, dentro un abitacolo che curva e piega e sbanda, like ancora nell'atroce orbita spaziale, intorno senza volto, gente in tuta bianca che al lockdown riporta la memoria. Ora inizia l'istituzionale morte programmata, albe tramonti fermi, la pena capitale.
Ecco, capite che in realtà queste poesie, queste date che vengono così... mi viene da dire incastonate, ma al tempo stesso in realtà sono anche molto emozionanti, no? Quello che forse mancava per te alla saggistica,
esatto,
no?
Esatto.
Quell'aspetto emotivo che...
Di affetti e di rapporti, sì.
Che sono invece una parte sempre negata e sempre invece che più bisognerebbe riprendere tutti noi nel modo più importante. Senti, ma cioè, non so, io volevo chiederti perché l'anno inizia in modo un po' bizzarro il 18 di ottobre?
E inizia lì perché lì è iniziato l'esperimento. Come scrivo nell'introduzione non lo so neppure io, quindi mi hai fatto una domanda a cui non posso rispondere. È un giorno come un altro, insomma, è che poi il senso di tutta l'operazione, insomma, non c'è niente di clamoroso. Purtroppo anche nella tragedia le tragedie continuano a ripetersi.
Sì. Senti, io trovo bellissimo comunque la chiusura del libro, però forse ce la teniamo per la fine.
Alla fine.
Più logica in effetti dovrebbe essere.
Non ci siamo preparati, ma abbiamo pensato alla stessa.
evidentemente. Senti, c'è... ecco, a volte è difficile... cogliere qual è stata la data che in realtà non è solo privata ma è più collettiva, però questo è anche un bel esercizio per la memoria, secondo me.
Assolutamente sì. Se, chi leggerà, poi voglio dire, come dicevi tu anche prima, non è che insomma, le date si riportano a determinati eventi, a terremoti, inizi di guerra, insomma siamo nel 22-23, quindi sapete tutti e tutte cosa è successo. Però, insomma, purtroppo alcune di queste cose si stanno ripetendo e quindi, come dire, hanno una valenza che spero sia, al di là del sottotitolo del libro Biopoesie 2022-2023, abbia un valore più generale. Se mi permetti, proprio in questa occasione, su questa linea, anche per dare l'idea di come questi scritti non parlano solamente di animali, ma certo, coinvolgono anche gli animali, ma coinvolgono anche l'animale umano, e in rapporto ad un evento pubblico che però credo abbia colpito tutti e tutte, il 17 maggio, a seguito di una delle prime inondazioni in Emilia-Romagna, forse vi ricordate tutti, no, la tragedia, e scrissi questa cosa: il terreno prima secco, ora acqua, no, che ricorda anche il problema ecologico.
Certo.
Abbiamo il terreno prima secco, ora acqua, le tane inondate, le gabbie senza fuga, il cibo assente, il fango soffocante, e ponti, strade, ferrovie morti, lo spazio senza più riferimenti, il tempo fermo che ti spazza via, i piccoli, la fame e le correnti, esondate a fiumi nel liquido deserto. Vivere in alto, oltre il piano terra, è certo meglio che nei capannoni, insidiosa e instabile superficie, cosa in cui vive ciò che non si dice. Quindi immaginatevi l'inondazione in Emilia-Romagna, una tragedia per noi umani, immaginatevi a essere un maiale in un allevamento intensivo chiuso in una gabbia che muore annegato, no? Quindi spesso anche nelle tragedie ci dimentichiamo di quante vittime che riteniamo di base socialmente degne di non vivere, che poi appunto subiscono la stessa sorte, che subiscono vite invece che contano di più, soprattutto quelle che appunto, come si dice nel componimento, vivono nei piani più alti, che spesso non si preoccupano neppure che ci sia stata un'inondazione.
O se naturalmente qualcuno di voi vuole buttare lì una data e vediamo che cosa corrisponde, potete farlo naturalmente. E intanto, dicevo prima, è naturalmente difficile cogliere la differenza, no, tra date riconoscibili per tutti noi e invece date private, tue. Ce ne vuoi svelare una? So che è un po' indiscreto, ma sai che l'armadillo si fa sempre più,
sì, no,
degli altri.
È molto molto privata. Io sono nato il 31 agosto, quell'anno è morto mio papà, e quindi c'è stata questa bizzarra e strana coincidenza di due situazioni completamente diverse, e il giorno prima, una delle ultime volte che l'ho visto, ho scritto questa cosa. Quindi questa è davvero molto privata, ma poi forse restituisce il decadimento dei corpi, che è un aspetto collettivo. Torace secco, assillante, accartocciato, a malapena ormai le tue sembianze, che presto pure svaniranno nel passato e saranno mie tra poco in altre stanze. Mi guardi, ti guardo, ci specchiamo. Quindi ti ringrazio anche così.
Hai potuto, come dire, fare... Vabbè, queste sono le cose armadillesche, lo sai anche tu. Senti una cosa, Iggy dice, beh, io direi 14 febbraio. Vediamo un po' che cosa viene fuori. Peraltro è il giorno prima del mio compleanno, quindi è interessante.
Allora facciamo anche il tuo compleanno.
Beh, vabbè.
14 febbraio, sì, viene fuori insomma la restituzione di questa idea appunto dell'intreccio della vita di cui discutevamo prima. Siamo intrecci, cumuli di memorie, eppure poche sembrano fermarsi, lasciare traccia, scavare dentro i corpi. La gran massa invece è lavata via, acqua nell'acqua, disparente e lesta, pululanti lembi di spettrale bruma, che è qui, tenue, ombra inconosciuta, larva silenziosa che vanga nella testa. Abbiamo questa idea che il passato scompaia, ma viviamo di spettri, no? Che ritornano, di ricordi che sembrano lavati via, ma che ci costruiscono, insomma, che sono i rapporti che abbiamo con gli altri, compresi gli animali.
E peraltro Iggy ci riscrive per dire che è il suo compleanno. Vedi un po', Iggy, siamo quasi gemelli, vedi un po'. Io sono gemella con Totò, in verità, però va bene, ci tengo molto a questa
parentela. Posso allora leggere il tuo compleanno, il giorno dopo?
Sì, beh, certo.
E che parla ancora di una situazione personale che però credo che sia condivisa, perché insomma è il ricordo del mio cane che non c'è più, e dice: non ci vedremo più, questo è chiaro, nonostante l'affetto, le ore condivise e i boschi attraversati insieme. Amaro il tempo delle giornate invise, feroce il ricordo che non passa, che resta lì, che scava sotto traccia.
Avete capito, ascoltatrici, ascoltatori, insomma parliamo di una modalità di di parlare delle cose, però appunto scegliendo una formula che è quella poetica, ed è una formula insomma emozionante, come si suol dire. Massimo, come sai, il tempo qui non è tantissimo, quindi io vorrei, non so, in insomma, ci sono appunto date che riguardano il mondo più strettamente, diciamo, animale, degli altri animali, ma ci sono anche, non so, ad esempio, mi leggi il 16 dicembre?
16 dicembre.
Sì, perché così mi ha colpito.
Lo devo cercare.
Certo.
Eccoci qua. Ah, sì, sì. Ce l'avevo qua già aperto.
Vedi, ma guarda. Che...
Beh, questo è una delle... dei componimenti che riprendono dei classici, no? Che più o meno tutti conosciamo.
Certo.
E che insomma li traducono, li piegano, li declinano secondo una diversa prospettiva. Questo è D'Annunzio, come riconoscerete tutti, però piegato a favore dell'ecologia. Quindi piove...
Chissà che ne direbbe, vabbè.
Piove sulle persone sparse, sui disastri atmosferici, salmastri d'arsi, sui nostri volti insani, sulla solitaria pianura, sulle ciglia nere, sugli alveoli dei denti, sui triti pensieri di mortale vita vivente.
Ecco, invece Adim chiede il 31 di ottobre, mandando anche un grande abbraccio. Quindi 31 ottobre.
L'abbraccio lo ricambiamo subito. 31 ottobre lo cerchiamo. Allora, 31 ottobre. Ah sì, anche questo mi sembra interessante perché mostra appunto la complessità della vita, il fatto che non c'è più un osservatore centrale che si chiama uomo. E il 31 ottobre dice: non è questione di chi osserva e di chi è osservato o cosa, piuttosto di cangianti rapporti in cui nessuno mai si conserva, in cui mai ci si riposa.
Perbacco. Ecco, quindi anche Adim, hai avuto la tua personale poesia, diciamo così, legata al tuo compleanno. Però insomma, adesso noi stiamo giocando, ma il ragionamento è proprio la questione, insomma, importante. Dunque, Bianca corre e dice: il 26 marzo, per favore, la data di nascita di mio figlio che ha 8 mesi. E noi corriamo, Bianca, a scegliere questo 26 marzo, eh? Oh, ma dobbiamo correre proprio perché è quasi finito.
26 marzo, sì, è abbastanza breve. Ed è anche qua una forse divertente, non so se siete mai stati sui treni italiani che dicono, danno una comunicazione in inglese, che vi aspettiamo again sui nostri train. Quindi dico: ovunque s'azzarda poesia, speriamo di vedervi again a bordo dei nostri train. Allora forse non è la rima a fare il verso, ma qualcosa che per verso viene o dopo o prima.
Ecco, e così abbiamo accontentato anche Bianca e il suo figliolo, di cui non sappiamo il nome, però Massimo Filippi, il nostro tempo, ahimè, è terminato. Guarda al volo, 1 novembre, ce lo chiede Lucia, credo di aver capito 1 novembre, perché è scritto talmente di corsa, presa dalla foga, che il nome è un po' sì, però dicembre e novembre.
1 novembre.
Vai.
Questo è un ricordo personale che però credo abbiamo vissuto tutti. L'acqua rigurgitata nel naso ha evocato quell'adolescente impalpabile fragranza, acre effluvio di antico compostaggio, sale, alghe, sdraio, secchielli e ombrelloni, sepolta dentro la nostalgica atmosfera d'un passato che ancora avvolge appieno, che ancora ostinato non si scioglie, dentro l'impaziente danza di frontiera.
Grazie Massimo Filippi. Massimo Filippi, Diario di un anno, Biopoesie 2022-2023, Meltemi, l'editore, l'ultima però.
L'ultima, chiude, cicli, riflussi, cerchi e poi nell'isse, la pelle si fa manto, i denti zanne, le unghie artiglie, i baffi subito vibrisse, le mani zampe, le dita solo a spanne, lenta fioritura, stordita e assai potente, su cui si staglia il canto della cincia, in sillabe sparse che vanno rotolando. Sarà pure cieca, baldoria, indifferente, comunque sottraentesi al comando. Sia chiaro a tutti, sia detto apertamente, qua non si finisce, qui si ricomincia.
E questa è la poesia del 17 ottobre, che naturalmente fa il ciclo, perché abbiamo detto che le poesie iniziano il 19, il 18 di ottobre, quindi insomma il ciclo torna.
E fa anche il ciclo umano-animale, perché avete visto le mani che diventano zanne.
E quindi io ringrazio tantissimo Massimo Filippi per questo suo bellissimo libro, veramente ve lo consiglio, è una gioia aprirlo anche a caso, ed è un bel modo insomma per regalarsi anche un momento di poesia, di riflessione importante. Grazie davvero Massimo.
Grazie a te Cecilia, grazie a Radio Popolare, grazie a chi ci ha ascoltato.
Scappo, scappo. Vi ricordo che domani parliamo di stelle e animali, torniamo con la rubrica, ancora non c'è il nome, non abbiamo la sigla, insomma loro sono sempre troppo indaffarati, però torniamo a parlare con i nostri amici del Planetario di Milano di stelle e animali. O cielo e animali. Cecilia Lieto saluta tutte e tutti e vi dà appuntamento appunto a domani. Ciao ciao.